Iniziamo il nostro terzo incontro dedicato ai cantici dell'Antico Testamento, riprendendo la preghiera del pubblicano. Come Gesù ci ha insegnato domenica scorsa, ripetiamo insieme: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Sono i libri dei profeti a contenere il maggior numero di cantici utilizzati dalla nostra liturgia delle lodi. Abbiamo già preso in considerazione due testi presenti nel libro di Abacuc e nel libro di Isaia. Questa sera consideriamo altri cinque cantici proposti da Geremia, Ezechiele ed Isaia. Sono accomunati questi testi dal dramma dell'esilio e del post-esilio, cioè la realtà tragica che portò alla distruzione di Gerusalemme, alla deportazione del popolo, ma anche l'evento straordinario del ritorno e della ricostruzione. È il tema pasquale che viene in qualche modo annunciato dal dramma dell'esilio, perché è un evento di morte e risurrezione. Gerusalemme è morta ed è risorta. Il popolo è stato distrutto, eppure non è finito, è ricominciato. E col senno di poi si sono resi conto che quel dramma è stato utile. Quando si è dentro al problema non ci si rende conto del valore positivo che può avere la sofferenza. Ma quando è passato il momento del dolore, ci si rende conto che quella esperienza, sebbene abbia fatto soffrire tanto, è stata utile, ha prodotto un bene. I cantici legati al tema dell'esilio mettono in evidenza proprio questo dramma di morte e vita, riconoscendo come il Signore opera all'interno della nostra storia per la vita, ma passando attraverso la morte. Già il cantico di Ezechia aveva questo contenuto: angosce di un moribondo e gioia di un uomo risanato. Abbiamo già visto, anche in altri cantici, come si lodi il Signore che fa morire e fa vivere, mettendo prima il morire, poi il vivere. Iniziamo dai testi tratti dal libro del profeta Geremia. Il primo lo troviamo al capitolo 14, sono semplicemente pochi versetti dal 13 al 21 che la liturgia delle lodi adopera il terzo venerdì. Il venerdì è un giorno tipicamente penitenziale e in queste occasioni i riformatori della liturgia delle ore hanno fatto in modo di mettere dei testi che abbiano un forte riferimento al tema della passione di Cristo. Nel capitolo 14 di Geremia troviamo un lamento del popolo in tempo di fame e di guerra. Geremia visse il dramma dell'assedio che durò parecchio tempo, visse il dramma della situazione di Gerusalemme che si trovò ad essere conquistata una prima volta e poi una seconda volta 10 anni dopo. La seconda fu quella tragica con la distruzione totale. Ma in quei 10 anni che vanno dalla prima alla seconda conquista ci furono tempi di carestia, di estremo disagio, le difficoltà che comportava un assedio. Il profeta dà voce al popolo che si trova in una situazione di fame e di guerra. Quindi noi quel venerdì mattina, quando leggiamo queste parole, ci mettiamo nei panni del profeta Geremia e siamo noi a far nostre queste espressioni, diventando solidali con l'antico popolo. Ma non è un esercizio psicologico di memoria, non si tratta di ricordare il dramma capitato 2500 anni fa. Si tratta di entrare in un criterio della storia, di riconoscere come in quella vicenda ci sia una chiave di lettura di tutte le vicende umane. Quindi non pensiamo ad altri, ma stiamo pensando alla nostra situazione. Ci facciamo voce di coloro che oggi vivono in tempo di fame e di guerra. E diamo voce agli oppressi. Ma nello stesso tempo diventa una preghiera metaforica, cioè che non si accontenta di pensare alle situazioni reali di fame e di guerra, ma considera la carestia spirituale, la battaglia morale, la condizione difficile che ci troviamo a vivere in una condizione di assedio, con il rischio della distruzione. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. È il profeta che parla. È Geremia che dice: i miei occhi piangono. Eppure quando lo leggo io. Quindi sto facendo riferimento ai miei occhi. Sto dicendo, se lo dico in verità, che i miei occhi grondano lacrime perché la figlia del mio popolo è ferita a morte. Impariamo a riconoscere una espressione che è molto diffusa nei profeti. La figlia del popolo è una espressione poetica per indicare la nazione. La Vergine, cioè la ragazza giovane, figlia del popolo, è la personificazione di tutta la popolazione. È un classico di immaginare il popolo con una figura femminile. Anche noi sulle monete tradizionalmente mettiamo una testa femminile che può rappresentare l'Italia o la Francia o la Spagna o la Germania, è l'immagine della donna, in genere pensata come giovane, bella, che rappresenta la nostra nazione. Quindi è una immagine che conosciamo bene. Quando si parla di una donna, la figlia di Sion, ad esempio, non si intende una singola persona, ma è la personificazione di tutto il popolo. Quindi dobbiamo imparare a riconoscere queste immagini poetiche. Il profeta piange notte e giorno senza cessare perché c'è una grande disgrazia, perché il popolo è ferito a morte. Geremia adopera spesso l'immagine della ferita che non guarisce. Una ferita mortale porta alla morte. È una ferita grave, non è una ferita lieve. È un colpo che distrugge la vita. E allora immaginiamo una donna gravemente ferita, agonizzante, che sta per morire. È il popolo. E il profeta, che se ne rende conto e vuole bene a quella persona, piange a dirotto giorno e notte. Vi accorgete di come è umano? Di come esprime una esperienza dolorosa? Perché se una persona cara, a cui tu vuoi molto bene, fosse ferita mortalmente e stesse per morire, tu cosa faresti? Quello che fa il profeta. Allora entriamo in questa realtà che è poetica, ma non da favola. È una trasfigurazione letteraria di una realtà concreta. Il nostro popolo è ferito a morte. E poi descrive molto realisticamente: se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; se entro nella città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere, senza sapere che cosa fare. In campagna sono morti di spada, in città sono morti di fame. Dappertutto ci sono morti. E le guide, il profeta e il sacerdote, non sanno che cosa fare. Non sanno dove andare, non sanno che cosa dire, non sanno rimediare. È di un'attualità tremenda questo cantico, che è un pianto dove ci si rende conto che la diagnosi è mortale e la terapia non ce l'abbiamo. Il profeta e il sacerdote non sa che cosa fare. A questo punto diventa preghiera, di supplica. Il profeta si rivolge al Signore e domanda: hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Il modo poetico di procedere nel linguaggio biblico è dominato dal parallelismo, cioè la stessa cosa in genere viene detta due volte. E questo ci aiuta perché ogni frase è ripetuta e possiamo trovare degli elementi che chiariscono a vicenda i concetti. Il termine Giuda dobbiamo capirlo come nome di una regione, è il nome di una tribù. Noi abbiamo in testa Giuda Iscariota. Quando sentiamo Giuda pensiamo sempre solo a quello lì. Ma è un nome molto diffuso, soprattutto è il nome della tribù principale. Quindi quando si parla di Giuda si intende il territorio abitato dai giudei, che è il territorio di Gerusalemme. Sinonimo è Sion. Sion è il nome di un monte, è la collina principale di Gerusalemme, mentre Giuda è il nome della tribù in cui si trova Gerusalemme. Sono modi poetici per dire la stessa cosa. Il profeta chiede a Dio: hai rigettato completamente? Ti sei disgustato del tuo popolo? Non ci vuoi più? Ci hai abbandonato? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Il passaggio è molto interessante. Il profeta chiede a Dio: perché ci hai colpiti? Non sono i babilonesi che ci stanno colpendo, è il Signore stesso che colpisce il suo popolo. Il profeta ha una comprensione teologica della storia. Se sta succedendo questo è perché il Signore opera contro di noi. Che tu ci colpisca può anche andare bene, ma perché non c'è rimedio? Ecco il problema della ferita che non guarisce. Il profeta desidera il rimedio, la cura. Perché, Signore, non ci offri una strada di guarigione? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione e invece ecco il terrore. Aspettavamo qualcosa di buono e invece è arrivato qualcosa di negativo. Tutti si aspettano qualcosa di buono. Tutte le volte che ci facciamo gli auguri è sempre per un avvenire migliore, per delle feste buone. E poi, nonostante gli auguri, vengono anche cose brutte. Geremia rimprovera molto i suoi colleghi profeti che dicono pace, pace, ma pace non c'è. In ebraico il termine shalom indica il benessere e quindi si può tradurre tranquillamente con bene, bene. Guai ai profeti, ai sacerdoti, dice Geremia, che curano alla leggera la ferita del mio popolo. Dicono bene, bene, ma bene non va. Immaginate la visita del medico che osserva la ferita e dice all'ammalato: bene, bene. L'ammalato commenta: un corno bene, qui sto sempre peggio, mi fa sempre più male, altro che bene. Il profeta dice che la colpa è dei profeti e dei sacerdoti che curano alla leggera la ferita del mio popolo e anziché cercare di guarire si accontentano di dire: ma sì, va bene, vai, va bene anche così, va bene, va bene. Noi ci aspettavamo il bene e invece è venuto il male. Aspettavamo di guarire e invece siamo peggiorati. Terza fase della preghiera. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà. la colpa dei nostri padri, abbiamo peccato contro di te. C'è una ferita mortale. Perché, Signore, non ci dai la guarigione? La colpa è nostra, però. La terza fase di questa preghiera è la confessione delle proprie colpe, è il riconoscimento del proprio peccato. Siamo stati infedeli, riconosciamo che la nostra cattiva relazione con te ha prodotto questa ferita. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria, ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. La supplica finale è la richiesta della misericordia di Dio. Non perché ce lo meritiamo, ma perché tu sei fedele, perché tu hai promesso. Tu hai fatto alleanza con noi. Noi siamo stati infedeli. Siamo un socio inaffidabile. Abbiamo rovinato la società. Ma tu, ricordati, non ci abbandonare. Non ci respingere. Non disonorare il tuo nome. Tu sei il fedele. Tu sei il buono, e anche se noi non ce lo meritiamo, intervieni a nostro favore. L'epigrafe che la liturgia pone all'inizio di questo cantico di Geremia contiene il versetto programmatico della predicazione di Gesù tratta dal Vangelo secondo Marco. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. È un discorso quindi da applicare alla predicazione di Gesù che chiede conversione. Convertitevi e credete al Vangelo. La ferita del popolo, la situazione di morte è dovuta alla nostra infedeltà. È dovuta al fatto che non abbiamo creduto al Vangelo. Abbiamo bisogno quindi di convertirci. Ricordiamo al Signore che mantenga il suo impegno, ma nello stesso tempo abbiamo fatto l'esame di coscienza, ci battiamo il petto e chiediamo perdono. Il profeta Geremia ha soprattutto un insegnamento di rimprovero per l'infedeltà del popolo, ma esprime anche la promessa di una salvezza divina. Sono i capitoli centrali del suo libro, 30 e 31, a contenere le promesse di salvezza. Quella ferita mortale non è curabile, lo dice proprio nel capitolo 30 Geremia, in una serie di poesie paradossali. Dio dice al popolo: perché gridi verso di me? Lo sai che sei incurabile, la tua ferita non ha possibilità, non c'è guarigione per te, quindi ti guarirò. È paradossale anche dal tono della voce con cui ho cercato di rendere l'idea. C'è un Dio che rimprovera il popolo e mette di fronte alla drammaticità della situazione. Non c'è niente da fare. È una situazione che porta alla morte. Quindi ti guarirò. Quel quindi va fuori dalla logica umana. Ed è l'elemento forte della predicazione di Geremia. Se tu hai la consapevolezza che il tuo peccato ti rovina di fronte all'atteggiamento di Dio, comprendi che senza logica, fuori di una logica umana, c'è una promessa di salvezza e di guarigione. Non te lo meriti. Quindi ti guarirò. Nel capitolo 31 il profeta Geremia raccoglie una serie di immagini positive con la promessa della salvezza portata da Dio. Il primo giovedì troviamo così nelle lodi il cantico che viene intitolato «Dio libera e raduna il suo popolo nella gioia». C'è uno stretto rapporto fra il cantico precedente e questo, perché passiamo dalla dinamica di morte a quella di risurrezione. In questo caso l'epigrafe liturgica è tratta dal Vangelo di Giovanni e ci propone una riflessione teologica del quarto evangelista. Gesù doveva morire per riunire i figli di Dio che erano dispersi. La morte di Gesù riunisce i dispersi, raccoglie il popolo. Al di là del popolo di Israele, raccoglie tutti i popoli in un nuovo popolo. Ed è proprio la morte di Gesù che determina questo raduno escatologico della Chiesa come nuovo popolo dei salvati, che diventa a sua volta il popolo ferito dal peccato, ribelle e infedele, che ripete sulla propria pelle quella esperienza drammatica della infedeltà e della morte. Perciò il Signore continua a intervenire con la sua forza di guarigione. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il profeta questa volta si rivolge a tutti i popoli. Quando vengono nominate le isole, si intendono le nazioni più lontane. Gli antichi pensavano che ci fosse al centro la terra e poi le isole al di là del mare, come immagine delle nazioni a cui non si è ancora arrivati. C'è un annuncio da fare a tutti, anche ai più lontani, riguarda la parola del Signore. E il contenuto di questo annuncio, di questa bella notizia da portare a tutti i popoli, è: Dio raduna il suo popolo e lo custodisce come un pastore. Però non viene nominato Dio, ma viene presentato come colui che ha disperso Israele. Israele è stato disperso da Dio. A Dio viene attribuita la responsabilità dell'esilio. Nel precedente cantico il profeta domandava: perché ci hai colpiti? E qui viene riconosciuto che l'azione di Dio non è solo positiva, è anche negativa. Cioè, il Signore interviene a colpire, il Signore interviene a disperdere, ma colui che ha disperso lo raduna. Notate la contrapposizione dei verbi? Il Signore disperde e raduna. È come dire: il Signore fa morire, fa vivere, rende povero e arricchisce, abbassa e innalza. Sono sempre contrapposizioni per indicare una azione di Dio che capovolge. Ma è attribuito a Dio anche l'azione di abbattere, di rendere povero, di far morire. È un intervento pedagogico proprio per liberare dal peccato. L'annuncio pasquale che contiene questo cantico è: il Signore raduna il suo popolo e lo custodisce. Aveva in mano la situazione, anche quando sembrava che fosse fuori controllo. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Il nome Giacobbe è sinonimo di Israele, non è riferimento all'antico patriarca, ma ancora una volta è un modo per indicare la nazione, il popolo stesso. Il Signore ha riscattato o redento il suo popolo. È il verbo della redenzione, il riscatto è pagato per uno che è tenuto prigioniero. E difatti l'immagine vede il popolo di Israele come prigioniero in Babilonia. E il Signore interviene a riscattare. È la redenzione di cui noi parliamo. Perciò chiamiamo Gesù Redentore. Ma ci redime dal peccato. L'esilio babilonese è figura di ogni lontananza da Dio, di ogni situazione di peccato. Il Signore ha liberato il suo popolo dalle mani di uno più forte di lui, più forte di Giacobbe, non più forte di Dio. In questo caso, storicamente, sono i babilonesi, impero molto potente che ha conquistato il territorio di Giuda e con una zampata ha distrutto la città e deportato il popolo. Ma il riferimento è a qualcosa di più. Noi dobbiamo imparare non semplicemente a ricostruire storicamente i testi, ma a comprenderne il significato teologico. Per poter comprendere il significato teologico dobbiamo ricostruire storicamente. Dobbiamo imparare a leggere in modo letterale il testo. Senza una lettura letterale fraintendiamo. Però non dobbiamo fermarci alla lettera. Una volta che abbiamo capito il senso letterale, questo testo ispirato ha una ricchezza di significato che va oltre. E quindi colui che è più forte di Israele non è semplicemente l'impero babilonese, ma è il peccato, è il male, è la struttura del male che ci domina. Una delle espressioni che adoperiamo comunemente proprio per indicare la nostra incapacità a fare qualcosa è il riconoscimento che è più forte di me. Ognuno di noi, di fronte a qualche cosa che non riesce a fare, ammette: è più forte di me. Chi è il soggetto? Chi è più forte di te? Non ci pensiamo a un soggetto, però intendiamo una forza di male che mi impedisce di fare quello che vorrei, perché teoricamente vorrei fare bene, però poi rifaccio sempre le stesse cose di male. So che è male, non voglio farlo, mi propongo di non farlo e lo rifaccio.
Cioè, è più forte di me.
Vuol dire che sono prigioniero di qualcuno che mi domina. Ecco la redenzione di cui abbiamo bisogno. Il Signore ha riscattato il suo popolo liberandolo dalle mani di uno più forte di lui. È un'affermazione questa, è la bella notizia, è il Vangelo. Il Signore ti ha liberato da chi è più forte di te. Il peccato è più forte di te, ma non più forte del Signore. E il Signore ha vinto il peccato, il male, la morte. Ha trovato la cura, Lui può liberarti. Ed ecco allora l'aspetto positivo, la descrizione poetica del ritorno. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore, verso il grano, il vino e l'olio, i piccoli del gregge e del bestiame. Il profeta, che non ha visto il ritorno, ma ha solo visto la tragedia della distruzione, sogna poeticamente, profeticamente, questo ritorno del popolo redento, quasi un pellegrinaggio verso il monte Sion, dove ci sono i beni del Signore. Per immaginare i beni si fanno gli esempi concreti di una abbondanza alimentare: grano, vino, olio. Un gregge con tanti piccoli, il bestiame abbondante. Là c'era fame e guerra, adesso c'è abbondanza e pace. È un discorso futuro. Saranno come un giardino irrigato, non languiranno più. Il popolo è diventato un deserto, ma sarà un giardino. Quando recitiamo il cantico di Geremia 14, vediamo l'aspetto doloroso della situazione e ci facciamo solidali con un mondo prigioniero del peccato e rovinato dal male. Quando recitiamo Geremia 31, diamo voce all'aspetto positivo, alla bella notizia della redenzione che c'è. Non è disperante la situazione, non è senza soluzione. Saranno come un giardino irrigato. Là si presentavano persone che muoiono di fame, uccisi di spada, e qui si presenta invece un giardino fiorito dove non c'è nessuno appassito. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme faranno festa giovani e vecchi. È l'immagine del popolo. Quella figlia ferita a morte adesso fa festa, gioisce, si mette a danzare, è guarita, sta bene. È la prospettiva futura, però. Mentre Geremia 14 indica la realtà presente, Geremia 31 è l'annuncio futuro, ed è futuro anche per noi cristiani, perché siamo ancora, nonostante la redenzione di Cristo, nella situazione della carestia e della guerra, della ferita mortale. Però abbiamo davanti la prospettiva del giardino, della danza, della gioia. Il Signore promette. Non è il profeta che parla, è il Signore in persona. E quando io recito questo cantico, do voce al Signore. Pensateci, io sto dicendo le parole del Signore. Non sono io che parlo a Dio, ma è Dio che sta parlando a me. Io leggo questo testo e Dio mi parla. Questa è l'autentica preghiera. Non sto spiegando io qualcosa a Lui, ma sto ascoltando quello che Lui ha da dirmi. Cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Ah, questa è una bella promessa. E su questa promessa noi fondiamo la vita. È una promessa escatologica, cioè che riguarda la fine. È il compimento. È la prospettiva della piena redenzione. È la risurrezione dei morti. È il paradiso. Che cosa significa paradiso? Giardino. È un termine arcaico, persiano, che significa giardino. Saranno come un giardino irrigato. È una realtà di paradiso quella che il Signore promette. Cambierò il loro lutto in gioia. Ecco la trasformazione. Il lutto diventa gioia. Perché il Signore consola e rende felici senza afflizioni. Promette di nutrire l'anima dei sacerdoti con le parti grasse. Il riferimento è concreto ai sacrifici che venivano fatti. Una volta che si riprende il culto a Gerusalemme, si uccidono gli animali migliori e le parti grasse vengono date ai sacerdoti. Ma è solo un'immagine che viene tradotta giustamente con delizie. Sazierò l'anima dei sacerdoti di delizie. L'anima non si sazia con il grasso degli animali. E il mio popolo abbonderà dei beni, avrà in abbondanza i beni del Signore, vino, grano, olio. I padri della Chiesa vi hanno visto simboli sacramentali, vino, grano per fare il pane, olio, dei sacramenti. Sono i beni del Signore, è la grazia di Dio che ci arriva attraverso i segni sacramentali e sono le delizie con cui il Signore ci nutre e sta cambiando la nostra storia, sta trasformando il nostro lutto in gioia. È la prospettiva del giardino del paradiso. Gesù doveva morire per radunare il popolo. Ecco il raduno escatologico. Per poter trasformare il deserto in giardino. La figlia del popolo, colpita a morte, è guarita, gioisce e danza. E noi diamo voce ai due aspetti, al dramma dell'esilio e al dramma del ritorno, alla realtà del peccato e alla certezza della redenzione.